ad alta voce. Tommaso Ragno legge Il nuotatore di John Cheever, traduzione di Marco Papi. Seconda puntata.
Ned scavalcò una siepe che divideva il terreno dei Westerhasi da quello dei Graham, camminò sotto alcuni alberi di melo, oltrepassò il capanno della pompa e del filtro dell'acqua e arrivò così alla piscina dei Graham. «Ehi là, Neddy!» esclamò la signora Graham. «Che magnifica sorpresa! È tutta la mattina che ti cerco al telefono. Su, vieni a bere qualcosa!» Al pari di un vero esploratore, si rendeva conto che doveva diplomaticamente rispettare i costumi e le tradizioni di ospitalità degli indigeni locali se voleva raggiungere la sua destinazione. Non voleva sconcertare i Graham né sembrar loro sgarbato, ma nemmeno aveva il tempo per trattenersi a lungo a casa loro. Attraversò a nuoto la loro piscina in tutta la sua lunghezza, poi li raggiunse sotto il sole e pochi minuti dopo fu salvato dall'arrivo di due auto cariche di loro amici del Connecticut. Durante i chiassosi saluti che seguirono, riuscì così a squagliarsela inosservato. Scese il prato davanti alla casa dei Graham, scavalcò una siepe spinosa e attraverso un terreno incolto arrivò alla casa degli Hammer. Alzando lo sguardo dal suo roseto, la signora Hammer lo vide nuotare nella sua piscina, anche se non era sicura che fosse proprio lui. I Lear lo udirono tuffarsi in acqua attraverso le finestre aperte del soggiorno. Gli Howland e i Crosscap non erano in casa. Uscito dalla piscina degli Howland, Neddy attraversò Dittmar Street e si diresse verso la casa dei Bunker, da dove gli giungevano, pur da lontano, gli echi rumorosi di una festa. L'acqua rifrangeva il rumore delle voci e delle risate e sembrava tenerle sospese a mezz'aria. La piscina dei Bunker era su un rialzo di terreno e Neddy salì alcuni gradini che portavano a una terrazza dove una trentina di persone stavano bevendo. L'unica persona in acqua era Rusty Towers, che galleggiava su un materassino di gomma. Oh, com'erano incantevoli e lussureggianti le rive del fiume Lucinda. Uomini e donne prosperi erano riuniti intorno alle sue acque color zaffiro, mentre i camerieri in giacca bianca servivano loro bicchieri di gin gelato. Sopra alla testa vedeva volteggiare nel cielo un aereo rosso da addestramento che sembrava gioioso come un bambino sull'altalena. Ned provò un momentaneo sentimento d'affetto per quella scena, un senso di tenerezza per quella gente lì riunita, un sentimento che gli sembrava di poter toccare con mano. In lontananza udiva il brontolio del tuono. Non appena lo vide, Enid Bunker cominciò a strillare. «Oh, guardate chi c'è! Che magnifica sorpresa! Quando Lucinda mi ha detto che non potevate venire, mi sono sentita quasi morire!» Si fece strada attraverso la folla verso di lui e quando ebbe finito di baciarlo lo condusse verso il bar, una marcia che fu rallentata dal fatto che Ned dovette fermarsi a baciare altre 9 o 10 donne e a stringere la mano di altrettanti uomini. Un barista sorridente, che Ned aveva già visto a un centinaio di feste, gli servì un gin tonic, poi si trattenne per un attimo al bar, cercando di non farsi coinvolgere in nessuna conversazione che potesse attardare il suo viaggio. Quando gli sembrò di essere quasi circondato dagli invitati, Ned si tuffò nella piscina e nuotò lungo il bordo per evitare di entrare in collisione con il materassino di Rusty. Giunto all'altra estremità della piscina, passò accanto ai Tomlinson con uno sfolgorante sorriso e si avviò trotterellando lungo il sentiero del giardino. La ghiaia gli faceva male ai piedi, ma questo era l'unico inconveniente. Gli invitati erano tutti raccolti intorno alla piscina e, avviandosi verso la casa, Ned udiva affievolirsi il rumore vivace delle voci riflesse dall'acqua, mentre si faceva più forte quello di una radio nella cucina dei bunker, dove qualcuno stava ascoltando la cronaca di una partita di pallone. Già, era domenica pomeriggio. Si fece strada attraverso le auto parcheggiate e percorse il bordo erboso del vialetto d'accesso fino in Alewives Lane. Gli seccava farsi vedere per strada in calzoncini da bagno, ma non c'era traffico a quell'ora, e percorse il breve tragitto fino all'ingresso della casa dei Levi, segnato col cartello «Proprietà privata» e con la cassetta verde del New York Times. Tutte le porte e le finestre della grande casa erano aperte, ma non c'erano segni di vita, nemmeno un cane che abbaiasse. Girando intorno alla casa, arrivò alla piscina e lì vide che i Levi se ne erano andati da poco. Bicchieri, bottiglie e piatti di noccioline erano posati su un tavolo all'estremità della piscina, dove c'era un gazebo o spogliatoio in cui erano appesi lampioncini giapponesi. Dopo aver percorso a nuoto la vasca, prese un bicchiere e si versò da bere. Era il quarto o il quinto bicchiere che beveva e aveva già percorso a nuoto quasi la metà del fiume Lucinda. Si sentiva stanco, pulito e contento d'essere solo in quel momento, contento di tutto quanto. Stava per arrivare un temporale. La formazione di nuvole cumuliformi si era alzata ed era diventata più scura, e mentre era lì seduto udì di nuovo il rombo sordo del tuono. L'aereo da addestramento volteggiava ancora sopra la sua testa e a Ned sembrava quasi di poter udire il pilota che rideva di piacere nella luce del pomeriggio. Ma quando si udì un altro boato di tuoni, il pilota virò per far ritorno alla base. Si udì poi il fischio di una locomotiva e Ned si domandò che ore erano, le 4 o le 5. Pensò alla stazione a quell'ora, dove un cameriere con lo smoking coperto dall'impermeabile, una nana con un mazzo di fiori avvolti in carta di giornale, una donna con gli occhi rossi di pianto erano in attesa del treno locale. Improvvisamente si fece buio. Era quello il momento in cui gli uccellini sembrano intonare tutti insieme un canto che è un acuto e riconoscibile annuncio del temporale che si avvicina. Poi udì il piacevole rumore dell'acqua che scrosciava dalle fronde di una quercia dietro di lui, come se fosse stato aperto un rubinetto. Quel rumore d'acqua scrosciante gli arrivò poi dalle fronde di tutti gli alberi lì intorno. Ma perché amava tanto i temporali? Perché lo eccitava il rumore delle porte spalancate dal vento e delle folate di pioggia che spazzavano violentemente le scale di casa? Perché il semplice compito di chiudere le imposte di una vecchia casa gli sembrava così necessario e urgente? Perché le prime note cristalline di un vento di tempesta avevano per lui il suono inconfondibile delle buone notizie, dell'allegria, della lieta novella? Poi si sentì un forte boato seguito dall'odore della cordite e la pioggia investì i lampioncini giapponesi che la signora Levi aveva acquistato a Kyoto 2 anni prima, o era stato forse l'anno scorso. Rimase nello spogliatoio dei Levi finché non fu passato il temporale. La pioggia aveva raffreddato l'aria e Ned si sentì percorrere da un brivido. La forza del vento aveva spogliato un acero di foglie rosse e gialle che giacevano ora sparse sull'erba e nell'acqua. Essendo mezza estate, l'albero doveva essere malato, ma quel primo segnale dell'autunno gli diede una peculiare malinconia. Poi si riprese dal suo torpore. Vuotò il bicchiere e si avviò verso la piscina dei Belker. Per arrivarvi dovette attraversare la pista d'equitazione dei Lindley e fu sorpreso di trovarla infestata da erbacce e senza gli ostacoli che erano stati smontati. Si domandò se i Lindley Avevano venduto i loro cavalli o se invece, dovendo partire per le vacanze estive, li avevano affidati a qualche scuderia? Gli sembrava di aver sentito dire qualcosa a proposito dei Lindley e dei loro cavalli, ma non ricordava bene. Proseguì a piedi nudi sull'erba bagnata fino alla casa dei Welker, dove trovò che la loro piscina era stata prosciugata. Questa interruzione nel flusso del suo corso d'acqua gli diede un assurdo senso di delusione e si sentì come un esploratore che si spinge alla ricerca delle sorgenti di un fiume e si trova invece davanti a un ramo morto. Era deluso e sconcertato. Era un fatto abbastanza normale che la gente se ne andasse via in estate, ma nessuno aveva mai prosciugato la piscina. I Welker dovevano essere andati via definitivamente. I mobili del giardino erano stati piegati, ammucchiati e coperti con tela cerata. Anche la cabina era chiusa a chiave, così come tutte le finestre della casa, e quando arrivò al vialetto d'accesso davanti alla casa, vide un cartello con la scritta «In vendita» inchiodato a un albero. Quando aveva sentito l'ultima volta i Welker, quando era stato, cioè che lui e Lucinda avevano ricevuto uno sgradito invito a cena in casa loro, sembrava soltanto una settimana o due prima. Era la sua memoria che vacillava o era il fatto che, avendola esercitata a rimuovere i ricordi sgradevoli, il suo senso della realtà era ora offuscato? Poi udì in lontananza il rumore di una partita di tennis. Quel rumore lo rallegrò, spazzò via le sue apprensioni e gli consentì di considerare con indifferenza il cielo coperto e l'aria più fredda. Quello era il giorno in cui Neddy Merrill aveva attraversato a nuoto tutta la contea. Che giornata! E così si avviò a compiere il suo trasbordo più difficile.